La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 7.
A team of biomedical engineers from Japan has developed a special technology that allows 3D printing of organs directly inside the human body, with the hope of simplifying future medical procedures and eventually enabling the printing of a complete human body from scratch. ...3D bioprinting is a process where structures resembling natural tissues are printed using living cells and other biological materials to repair damaged organs, tissues, or blood vessels. By incorporating live cells in the printing process, these artificial structures can naturally integrate with the human body and continue to grow. The leader of the Japanese research team stated that the new device is set to revolutionize the field and could create true clones of living humans. According to him, the device is on track for commercialization within the next 5 to 7 years.
Create true clones of living humans. Create true clones of living humans.
Le teorie pratiche che ruotano attorno alla gestione dei gruppi nascono e si sviluppano proprio nel momento in cui viene progressivamente sgretolata la vita collettiva tradizionale, sostituita con la società di massa. Al proprio interno, lo Stato non ha più come contraltare comunità semi-indipendenti da spremere con le tasse e controllare che non si ribellino, eppure ancora lontane dai centri del potere e dalla loro cultura. Con l'industrializzazione, queste particolarità locali iniziano progressivamente a uniformarsi e fanno spazio a un insieme di cittadini sempre più frammentati e atomizzati, che devono riunirsi e accordarsi in vista del funzionamento del macchinario sociale, motivo per cui le suddette teorie e pratiche devono essere applicate avendo come obiettivo, più che l'armonizzazione delle decisioni comuni, quello di oliare e far girare l'ingranaggio delle varie istituzioni, pubbliche e private. Inoltre, per dare un simulacro di libertà ai sudditi, bisogna creare l'illusione che le decisioni siano prese collettivamente, sia tramite il ricorso al voto, diritto e dovere del buon cittadino, al momento ancora prerogativa maschile, ma in via di allargamento all'altra metà della popolazione, sia garantendo libertà formale di unione, riunione e opinione. Il luogo di incubazione delle teorie dei gruppi e della facilitazione sono gli Stati Uniti, che in apparenza più garantiscono questi diritti, e dove nel dopoguerra le teorie cibernetiche favoriscono il passaggio dalla cieca sottomissione all'autorità, che nella nazione del capitalismo rampante è meno legata allo Stato, alla nobiltà e all'esercito, a consenso ottenuto tramite strategie di discussione e prese di decisioni. C'è da dare un taglio netto col passato, anche se questo si era manifestato principalmente nei paesi europei e molto meno in America. E il comando apertamente autoritario va sostituito con uno più democratico, in campo politico, educativo, così come all'interno delle aziende. L'autoritarismo vecchio stampo, da un lato, è visto come criminale e liberticida, con il comunismo sovietico che ben presto sostituisce lo spauracchio nazista con cui far risaltare la propria pratica virtuosa. Dall'altro, come qualcosa che non funziona, controproducente e incapace di creare ricchezza e benessere, e le dinamiche necessarie a crearle e diffonderle. Questione altrettanto importante: a essere sottoposta a strategie discorsive e deliberative è anche la sfera intima, coinvolgendo opinioni e sentimenti fino ad allora rimasti rinchiusi nel continente oscuro della psiche, che deve anch'esso venire alla luce, razionalizzato e gestito. Questi compiti sono affidati alle scienze sociali, antropologia, psicologia e sociologia, che devono contribuire a forgiare la nuova società e con essa un nuovo tipo di uomo, adatto alle sfide della modernità e delle sue nuove tecnologie. Uno dei principali contributi della cibernetica è quello di riunire sotto le stelle e strisce del sogno americano tutti gli ambiti dello scibile umano, in una fenice che sta sorgendo dalle ceneri prodotte dalla distruzione non soltanto materiale del conflitto planetario appena concluso. Le scienze dialogano fra loro, si scoprono leggi valevoli tanto in campo fisico e meccanico come biologico. L'informazione e la comunicazione assumono il ruolo cardine e anche la sociologia vi partecipa. Sul solco di questa interdisciplinarietà si va formando anche un nuovo linguaggio. Non a caso, uno dei cardini della storia della facilitazione, Jerome Liss, in un'intervista a Giacomo D'Alterio, all'epoca in cui conduceva seminari di formazione per i gruppi pacifisti, per l'associazione Lilliput o il WWF, sui temi della comunicazione ecologica, della conduzione del gruppo e dell'integrazione di nuovi soci, così descriverà questa nuova figura. We'll be right back.
Il facilitatore è come un enzima biologico. Il suo compito è catalizzare la comunicazione fra i membri.
Dunque, se autorità deve esserci, quella che viene scoperta essere insita, secondo la vulgata cibernetica, nella stessa natura delle cose. I problemi di qualunque genere diventano risolvibili con abili strategie, a cominciare da quelli più annosi a livello sociale, che dunque non sono considerati radicati nell'ingiustizia, nell'esistenza di classi basate sull'appropriazione privativa e sulla speculazione a danno dei sottoposti, dei popoli e degli ambienti naturali. E non a caso uno dei primi target, per dirla all'americana, dell'azione socio-cibernetica del pioniere Lewin, sono i rapporti interrazziali, nel tentativo di pacificare i quartieri più difficili e riportarli sotto l'ala del controllo di Stato e mercato. Kurt Lewin aveva tenuto i primi esperimenti negli anni 30 su quella che diventerà la questione della dinamica di gruppo, ma la vera spinta propulsiva arriva nel 1946 quando, assieme a Leland, Lee, Bradford e altri collaboratori, organizza alcune conferenze e seminari secondo una precisa strutturazione, in cui ogni gruppo è diviso in piccole unità, ognuna diretta da un leader, in cui sono presenti in germe già tutti i principi cardine della facilitazione.
Bradford e Lewin hanno addestrato i leader a essere capaci di aiutare il gruppo e a non essere degli esperti. Li hanno addestrati a come saper costruire, o validare, o espandere l'agenda di lavoro del gruppo. Come aiutare il gruppo ad attenersi al proprio compito senza adoperare un cronometro o gestire il gruppo. Come aiutare il gruppo a iniziare. Come gestire membri perturbatori che divagano? Come incoraggiarne altri che non prendono la parola? Come far sentire i membri liberi di dare il proprio contributo e continuare a tenere il gruppo sulla strada giusta senza irregimentarlo? In breve, come saper condurre senza rendere l'affare troppo complicato?
In seguito, il ruolo di leader si evolve in quello di formatore, sempre nell'ambito di laboratori organizzati, nel giugno 1946, dall'equipe di Lewin e in seguito ribattezzati New Britain o Connecticut Workshop. Un osservatore e un formatore accompagnano ogni gruppo di circa 10 persone, composto da educatori, lavoratori del sociale, manager e cittadini. Ogni sera i ricercatori tengono delle discussioni informali che hanno delle retroazioni, feedback sulla giornata seguente e che gradualmente attirano l'attenzione di altri che chiedono di parteciparvi. Per la prima volta si adoperano grandi fogli di carta incollati ai muri per raccogliere le informazioni durante le discussioni, tecnica adoperata ancora oggi. E il fatto di coinvolgere i partecipanti nella disamina critica del loro stesso processo, in modo intenso, aperto e conflittuale,
fu una scoperta fondamentale.
Nonostante la morte improvvisa di Lewin nel febbraio 1947, nell'estate dello stesso anno Bradford, Benne e Lippitt organizzano il primo National Training Laboratory in Group Development, laboratorio nazionale di formazione in sviluppo del gruppo, e vengono redatti 3 documenti per la preparazione dei formatori, che riguardano le competenze dell'agente del cambiamento, Change Agent Skills, le dimensioni di sviluppo del gruppo, Group Growth Dimensions, e l'ideologia democratica, Democratic Ideology. Si assiste allora alla nascita dei Basic Skill Training Groups, che da allora saranno conosciuti come T-Groups. All'inizio, il ruolo dei formatori consiste nell'aiutare il gruppo ad analizzare e valutare i dati raccolti, senza intervenire nell'ambito dei contenuti o dei problemi personali, ma limitandosi agli aspetti legati al processo di gruppo. In questo caso saranno chiamati agenti del cambiamento. Tuttavia, un paio di anni dopo avvengono mutazioni nella direzione del programma, che contribuiscono a dare un orientamento quasi terapeutico ai T-Groups, dove all'interno di laboratori di formazione poco strutturati, i partecipanti iniziano a commentare i propri comportamenti e quelli degli altri partecipanti.
Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
The most intelligent inhabitants of that future world.
The most intelligent inhabitants. The most intelligent inhabitants
of that future world. Of that future world.
Won't be men or monkeys. They'll be machines. The remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. Is this depressing? I don't see why it should be. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and we presume we're an improvement. I think we should regard it as a privilege to be stepping stones to higher things. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and
we superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and
suspect that organic or biological evolution has about come to its end. And we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter. Inorganic, 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 or mechanical evolution. But even if the future does belong to the robots, our bodies and our brains still have immense untapped potentialities.
Immense untapped potentialities. Immense untapped potentialities. Immense untapped potentialities.
For example, to cope with the information explosion, we may develop a machine for recording information directly onto the brain. As today, we can record a symphony on tape. So, we may one day be able to become instant experts, learning Chinese overnight, for example. Or we may be able to recall completely memories of past events so that we seem to relive them. In fact, techniques are already known for doing this in a rather limited way at the present. Alternatively, we may prefer to totally erase past unpleasant memories. The most intelligent inhabitants, the most intelligent inhabitants, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys, they'll be machines. There'll be machines. There'll be machines. There'll be machines. The remote descendants of today's computers. The information explosion. The information explosion. The information explosion. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and we superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and the most intelligent inhabitants won't be men or monkeys. They'll be machines. They'll be machines.
Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di obbedienza animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
Istituto di obbedienza animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
Accelerazionismo. tra lusso e fantascienza.
Accelerazionismo tra lusso e fantascienza.
Seconda parte. La sinistra deve sviluppare egemonia socio-tecnologica, sia nella sfera delle idee che nella sfera delle piattaforme materiali. Le piattaforme sono l'infrastruttura della società globale. Esse stabiliscono i parametri di base di ciò che è possibile, sia sul piano comportamentale che su quello ideologico. In questo senso, incarnano i trascendentali materiali della società. Sono ciò che rende possibile un determinato insieme di azioni, relazioni e poteri. Nonostante gran parte dell'attuale piattaforma globale è orientata a favorire rapporti sociali capitalistici, questa necessità non è inevitabile. Le piattaforme materiali della produzione, della finanza, della logistica e del consumo possono e devono essere riprogrammate e riformattate verso fini post-capitalistici. L'appello degli accelerazionisti di noi altri è di appropriarsi delle tecnoscienze, che al momento sono prigioniere del capitale, sottratte al bene comune, e che però, una volta nelle mani giuste, garantiranno alla futura umanità non più pace, giustizia, uguaglianza, fratellanza, ideali antiquati e superati dalla storia, bensì lusso. Sì, proprio il lusso, la sovrabbondanza e l'eccesso nel modo di vivere, che un tempo era considerata prerogativa di potenti, ricchi e sfruttatori, a cui ribelli, sovversivi ed eretici contrapponevano frugalità, indipendenza e autosufficienza. In questa trappola prometeica erano già caduti in molti, a partire dagli anni 60, ovvero da quando il modo di vivere e di pensare cibernetico, vita e pensiero in realtà sempre più delegate a macchine e meccanismi, affascinava con il sogno che allora si chiamava automazione. Robot e cervelli elettronici avrebbero svolto il lavoro duro e sporco, lasciando l'umanità brucare felice nei pascoli del tempo libero, sgravata finalmente del peso della materialità, ma che così sarebbe diventata incapace di procacciarsi cibo, riparo e addirittura di procreare senza l'ausilio delle stampelle tecnoscientifiche. È quel che sottolineava anche Mark Fisher, ribadendo la necessità di
liberare il progetto comunista dall'aura asettica e penitenziale che lo accompagna.
Per cui bisogna rimettere al centro del progetto il desiderio, ideare un'utopia narrazione
capace di competere immaginativamente con le promesse seduttive del capitalismo.
Quale tipo di desiderio può però scaturire dai sudditi delle macchine che non sia fatto anch'esso di acciaio e circuiti digitali? Non a caso, come esempio di riappropriazione tecnologica in chiave socialista, gli estensori del manifesto accelerazionista evocano il progetto cileno CyberSyn, una sincronizzazione e fusione di
tecnologie cibernetiche avanzate con sofisticati modelli economici e una piattaforma democratica materializzata nella sua stessa infrastruttura tecnologica. Esperimenti simili furono condotti negli anni 50 e 60 anche nell'economia sovietica. La cibernetica e la programmazione lineare furono impiegate nel tentativo di superare i nuovi problemi affrontati dalla prima economia comunista. Che entrambi gli esperimenti non abbiano avuto successo si può ricondurre ai vincoli politici e tecnologici in cui questi pionieri cibernetici operavano.
Insomma, l'uomo macchina intrappolato in un mondo macchina, eppure desiderante. E oggi, finalmente liberi da quegli assurdi vincoli, il progetto sembra loro realizzabile. Di certo, rispetto a una cinquantina d'anni fa, gli esseri umani sono quasi totalmente dipendenti dal sistema cibernetico, anche quando pensano di non esserlo. E ovunque sono, volenti o nolenti, collegati al cervellone centrale che funge da cronometrista delle loro vite quotidiane. Motivo per cui, secondo gli accelerazionisti, la strada per l'emancipazione non può passare dall'orizzontalità e dimensione locale delle comunità in lotta, né dall'attività autonoma e dall'azione diretta delle mobilitazioni.
Le abituali tattiche di manifestazione, come marciare e mostrare slogan, e la creazione di zone temporaneamente autonome, rischiano di diventare sostituti di comodo a successi effettivi.
Per quanto le suddette pratiche della militanza non siano di per sé stesse intoccabili, è interessante notare il motivo per cui gli accelerati le criticano.
Il feticismo per l'apertura, l'orizzontalità e l'inclusione di molta della sinistra radicale contemporanea ha posto le basi della sua inefficacia. Anche la segretezza, la verticalità e l'esclusione hanno un loro posto in un'azione politica efficace.
There is no stopping what can be stopped. No killing what can't be killed.
Come per magia, dopo averci fatto annusare il profumo inebriante del desiderio, il circolo della retroazione ci riporta al crudo realismo.
Dobbiamo stabilire un'autorità verticale legittima e collettivamente controllata insieme a modelli sociali orizzontali e distribuiti, per evitare di diventare schiavi di un centralismo totalitario e tirannico o, allo stesso modo, di un capriccioso ordine che emerge sfuggendo al nostro controllo. Il comando del piano deve coniugarsi con l'ordine improvvisato della rete.
Ad avvenir baffone, magari tinto di arcobaleno, con falce e martello, troppo asettici e penitenziali, sostituiti da robot e smartphone, questi sì conformi ai nostri lussureggianti desideri. È giunta l'ora di rinunciare al gran partito, alla vecchia organizzazione specifica. Quel che si vuole
e di cui si è sempre avuto bisogno è una ecologia delle organizzazioni, un pluralismo di forze che entrino in risonanza e che producano feedback reciproci, confrontando i propri punti di forza. Il settarismo è la condanna a morte della sinistra tanto quanto il centralismo, e in questo senso continuiamo a dare il benvenuto alla sperimentazione di tattiche diverse.
Nella parte conclusiva del manifesto, gli estensori ci offrono
tre obiettivi concreti a medio termine,
che a discapito delle loro mire futuriste e innovatrici, sono in fin dei conti bocconi sputati della stessa vecchia pappetta rimasticata. Innanzitutto la solita questione dell'egemonia culturale.
Dobbiamo costruire una infrastruttura intellettuale.
E non stupisce scoprire che come modello, dato che funziona nel mondo del capitalismo, bisogna imitare
la Mont Pelerin Society della rivoluzione neoliberale,
con il compito di
creare una nuova ideologia, nuovi modelli economici e sociali ed una visione di ciò che è giusto per sostituire e superare gli ideali emaciati che governano il nostro mondo attuale. Stiamo parlando di una infrastruttura, ovvero costruire non solo idee, ma anche istituzioni e percorsi concreti che permettano di inculcare, incarnare e diffondere tali idee.
E per farlo, giustamente, c'è bisogno di mettere le mani sui mezzi di comunicazione di massa, non soltanto internet, la cui improbabile riappropriazione è da anni uno dei ritornelli preferiti della sinistra transmoderna, ma anche quelli tradizionali che
rimangono cruciali per selezionare e definire narrazioni, assieme al possesso delle risorse economiche necessarie per continuare a promuovere il giornalismo investigativo.
Hey. finire, come terzo punto bisogna pur sempre dare un contentino ai fedeli, e dall'omelia non può certo mancare un richiamo al
bisogno di ricostruire varie forme di potere di classe,
che ovviamente deve riaggiornarsi andando
oltre l'idea che un proletariato globale organicamente generato già esista. Si deve cercare invece di saldare assieme una serie di identità proletarie parziali, spesso incarnate nelle forme post-fordiste del lavoro precario.
E qui il feedback ci riporta alla sinistra negrista delle moltitudini, già spazzata via dalla storia ma purtroppo reincarnatasi negli avatar transmoderni, con in più un tocco di sano realismo che porta a pensare
più seriamente ai flussi di risorse e denaro necessari alla costruzione di una nuova ed efficace infrastruttura politica. Al di là della formula del people power e dei corpi nelle strade, abbiamo bisogno di finanziamenti, sia da parte di governi che istituzioni, think tank, sindacati o singoli benefattori. Riteniamo che la localizzazione e l'indirizzamento di tali flussi di finanziamento sia essenziale per iniziare a ricostruire una efficace ecologia delle organizzazioni della sinistra accelerazionista.
Secondo gli acceleratori del manifesto ci sarebbe già chi opera in queste direzioni, ma ciò non basta, bisogna che
i tre obiettivi producano feedback a vicenda, ciascuno modificando la congiunzione attuale in modo tale che gli altri siano sempre più efficaci. Un ciclo positivo di feedback della trasformazione infrastrutturale, ideologica, sociale ed economica che generi una nuova egemonia complessa, una nuova piattaforma tecno-sociale post-capitalista.
Per ottenere una
vittoria sul capitale,
che non si sa bene cosa sia né come operi, basta dunque questa
politica prometeica
che mira a sottrarre il nuovo fuoco agli dèi, questa volta terrestri e capitalisti, per restituirlo ai compagni umani grazie a una
politica di abilità geosociale e astuta razionalità, una forma di sperimentazione abduttiva che cerchi i migliori mezzi per agire in un mondo complesso.
Si ritorna al solito refrain: il capitalismo ha scatenato il progresso ma ora lo sta frenando e noi dobbiamo liberare la forza intrappolata, oltre che i
sogni che catturarono molti a partire dalla metà del XIX secolo fino agli albori dell'era neoliberista, ovvero l'espansione dell'Homo sapiens oltre i limiti della Terra e delle nostre forme corporee immediate. Dopotutto, solo una società post-capitalista resa possibile da una politica accelerazionista sarà in grado di soddisfare le aspettative generate dai programmi spaziali della metà del XX secolo e andare al di là di un mondo fatto di upgrade tecnici infinitesimali verso un cambiamento onnicomprensivo, verso un'epoca di automaestria, self-mastery, collettiva, e verso un futuro propriamente alieno che essa implica e rende possibile.
Dunque, la nuova scelta è tra un socialismo cyborg, ossia un
post-capitalismo globalizzato,
o il vecchio spauracchio dei transmoderni di ieri e oggi, cioè la barbarie rappresentata da una
lenta frammentazione verso il primitivismo, la crisi permanente e il collasso ecologico planetario.
Per concludere, ripiombiamo nella stretta attualità, ricordando come questa utopia futurista sia condivisa anche da chi si dipinge come altrettanto nemico di questo presunto capitalismo neoliberista dai connotati fiabeschi, racchiudendola però in un immaginario molto più reazionario. È il caso di autori e circoli cosiddetti culturali messi in circolazione anche grazie all'ausilio della famigerata casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco, contro cui si sono mobilitati nei giorni scorsi vari personaggi di sinistra, tra cui il sommo fumettista, di certo più comodi nei caldi appartamenti offerti loro dalle multinazionali della propaganda capitalista, da cui recitano il proprio ruolo spettacolare di antifascisti e recuperatori. Uno dei recenti volumi pubblicati dai Nostalgici è di tale Francesco Boco, che i camerati definiscono agitatore culturale, tra i fondatori del progetto Prometeica e dell'iniziativa editoriale Polemos, il cui titolo è tutto un programma. Accelerazionismo eretico, oltre il regno per creare l'avvenire. Se a sinistra si cerca di spacciare un'idea di altermondialismo high-tech, le carogne in camicia nera puntano al contrario a riattivare il mito dell'Europa culla di civiltà e ricollocarla sulla scena delle sfide della modernità come potenza attiva e centrale, cioè riprendendo in mano il suo primato tecnoscientifico, perché d'altronde, citando Guillaume Fayet,
la tradizione europea consiste nell'innovazione permanente.
E non solo, essendo la tecnica
un modo dell'essere, velocizzare il processo di mutazione tecnica può aprire a una più completa comprensione dell'essere nella sua radicale, pericolosa presenza.
La stessa direzione è intrapresa dal Centro Studi Cultura Europa, che si propone il compito di rivitalizzazione e proiezione nel futuro della civiltà europea, come dimostrano recenti convegni tra cui Europa, Accelerazione, Potenza del marzo 2023, i cui atti sono stati pubblicati sempre da Passaggio al Bosco. Malgrado tra i libri pubblicati ci sia anche il testo di Ted Kaczynski alias Una Bomber, immaginiamo per le sue critiche pungenti alla sinistra, la loro posizione accelerazionista spacciata per umanesimo emerge con chiarezza dall'intervento pubblicato dal sito di Cultura Europa L'uomo e la macchina del novembre 2025, in cui l'estensore Enrico Pellegrini slalomeggia tra Heidegger e Junger con un tocco di Simone Weil, per ricordarci che il bosco evocato dalle camicie nero-brune è più che altro di tipo verticale.
La tecnica non è un nemico, ma un campo di battaglia. L'intelligenza artificiale, la transizione energetica e la digitalizzazione non sono soltanto mutamenti economici, ma il terreno su cui si misura la libertà o la subordinazione di una civiltà. Oggi l'uomo europeo rischia di diventare strumento del suo stesso ingegno. Oggi la biopolitica e l'economia digitale non dominano solo la materia, ma anche l'immaginario. La tecnica non impone, orienta, non comanda, condiziona. E così l'uomo europeo, nato per essere libero e razionale, rischia di trasformarsi in variabile di un sistema che decide al suo posto. Non bisogna rifiutare la tecnica, ma restituirle un ordine.
Governarla non significa limitarla, ma indirizzarla. Non bisogna distruggere la macchina, ma educarla. Non temere la modernità, ma dominarla. Solo così l'Europa tornerà a essere ciò che è, una civiltà che pensa, crea e guida se stessa.
L'accelerazionismo è un abito che veste tutte le stagioni e tutti gli stili, simile a quello che il punk è stato per la musica degli anni 70-80.
Un electroshock, una scarica di adrenalina, l'apparizione catastrofica di una metodologia selvaggia e indisciplinata, di uno stile imprevedibile e provocatorio.
A dire di Tiziano Cancelli in How to Accelerate, introduzione all'accelerazionismo, pubblicato da Tlon nel 2020. In attesa che muoia, come tutte le mode, nel frattempo occorre prestare attenzione alle sirene degli accelerazionisti che rimbombano, a destra come a sinistra, in troppe orecchie, pronte a ricostruire un'idea di futuro messa in discussione dai cinici di tutto lo spettro politico. Noi continuiamo a scommettere che sarà quella mancanza di avvenire, unita all'impraticabilità delle loro idee e, chissà quando, al risveglio delle coscienze assopite e ipnotizzate dagli schermi, a mettere una pietra tombale sopra i fantasmi cibernetici di chi propone un futuro ancora più moderno. Un futuro che
deve essere infranto e riaperto ancora una volta, sganciando i nostri orizzonti verso le universali possibilità del fuori.
Fine della seconda e ultima parte.
Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811. We'll be right back.
paese, ma vedo solo grigio intorno a me. Smog, 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 smog. Ora è tanto triste il mondo, con questo velo scuro disteso tutto intorno e sopra sé.
Mi ricordo, sai, un cielo azzurro e un mare blu. Blu, come i suoi occhi. Blu, ed ora non ci sono.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possano salvare. Questa nave per la 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 nave.